Beach. Venerdì 26 maggio 2017, sono le 9:15 minuti primi, questa è radiazione.info, adesso va in onda la rassegna stampa, buon ascolto. Potete contattarci tramite il nostro profilo Twitter, chiocciola radiazione info, senza il punto per scriverci, sulla nostra pagina Facebook, due social network in cui pubblichiamo rispettivamente quello che i programmi che facciamo e quello che stiamo in quel momento trasmettendo in diretta. Quindi questi sono i modi per contattarci, noi vi lasciamo con ancora una manciata di secondi di musica e poi torniamo in diretta con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Tardo, partiamo con la rassegna stampa, un buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info, da parte mia Frank
e ovviamente anche da parte mia Maria. Caspita, avevi mai sentito che anche da parte mia Maria?
Perché non l'avevi mai detto
rima.
Così?
Esatto, mi sa che è la prima volta, bene bene, c'è sempre una prima volta.
Potresti farla diventare la tua frase di lancio.
Esatto.
Come i grandi
bella,
della televisione e della radio.
Una frase molto innovativa e particolare, no?
Ah beh, ma poi le cose più banali poi si solidificano, esatto. Prendono un'identità propria. Comunque,
dipende da come le dici, da chi le dice, no?
Esatto. Allora, cominciamo con la lettura delle prime pagine con il Fatto Quotidiano, che titola B sente Renzi e spara. I 5 Stelle preleveranno metà patrimoni. Nazareno 2, il Caimano raduna le truppe e lancia la campagna dell'inciucio col PD. Ma ditemi voi se questa può essere una notizia, cioè il titolo della notizia della prima pagina. Il Caimano raduna e lancia l'inciucio. Boh, uno cosa dovrebbe capire? Grecia, bomba per Papademos, l'ex premier voluto dalla Troika. Attentato, l'esplosione mentre era nell'auto blindata e in gravi condizioni. Dopo Manchester, fuga di notizie, Trump chiede scusa alla May. E ancora, le stragi ISIS, l'intelligence è molto poco intelligente.
Secondo te perché gli chiede scusa?
Trump alla May? Perché gli inglesi, la polizia inglese ha passato dei dati sensibili sulle indagini che stavano facendo riguardo all'attentato che c'è stato a Manchester all'intelligence americana. E qualcuno gli ha bucato i computer dell'intelligence americana e li ha resi pubblici. Quindi hanno detto: scusate, noi vi diamo anche le informazioni, però voi stateci un po' più attenti la prossima volta. Bergamo, inchiesta dei PM su banchieri, su banchiere e figlia. Ubi, gli interessi dei Bazzoli sui crediti da 4 miliardi. E ancora, Farinetti si fa Machiavelli e presenta Matteo Borgia. E ancora, il Taro umilia Franceschini, tutto da rifare per i musei. Riforme disastro, bocciate le nomine. Leggiamo in alto, Pioltello, un bar dato alle fiamme. Un programma Mediaset aveva detto che li avevano brindato alla strage di Manchester, ma era una fake news. Quindi, pensate cosa succede a dare la notizia sbagliata. First Lady, non sopporta Donald, lo urla in ogni foto con lui. Melania, incazzata nera, una di noi.
Ma pensa te se sulla prima pagina del Fatto ci deve essere... Un articolo su le beghe su Melania e Trump.
Soprattutto una di noi. Tutta la mia vita western da leone alle serie TV. C'è un'intervista a Clint Eastwood anche nel Fatto Quotidiano di oggi. E poi c'è anche Millennium in edicola, il nuovo mensile a soli 5 euro. Se uno ha 5 euro da spendere, io quasi me lo compro.
Te lo compri?
Sì, è tutto un mensile di Peter Gomez. Il primo numero è tutto dedicato ai cannoni. C'è anche Garibaldi con un torcione in mano, guarda.
Ma i cannoni da fumare?
Sì.
Ah, non i cannoni da sparare.
No, i cannoni da fumare. Non sono così appassionato di armi a fuoco. Va bene, ecco. Andiamo avanti con le prime pagine. La Repubblica titola quest'oggi: manovra, scontri sui voucher bis. L'ipotesi PD era introdurli per impieghi occasionali, MDP referendum tradito, così si rischia la crisi. A parte che il referendum alla fine non l'hanno fatto perché li avete levati voi.
Intende quello il referendum tradito?
Immagino proprio di sì. Ma comunque anche la prima volta, se non sbaglio, i voucher erano stati introdotti per impieghi occasionali. Il ministro Poletti dice...
Ma penso che la differenza stia nel fatto che Bersani è d'accordo di utilizzarli solamente per le famiglie, mentre invece il Partito Democratico ha già ipotizzato l'utilizzo anche per piccole imprese sotto i 5 dipendenti e quindi fondamentalmente ritornare...
Il ministro Poletti deciderà il Parlamento. I dubbi di Gentiloni, attenti alle trappole, così sfasciano tutto. Si sfascia tutto, scusate. Manchester, le accuse di Londra agli USA. Guerra di spie, mai a Trump. Rivelate notizie riservate. Danni alle indagini. E dal momento che la notizia è la fuga di notizie da... fuga di notizie, di informazioni da parte degli americani, informazioni riservate date dall'intelligence inglese, l'immagine non poteva che essere la regina Elisabetta che visita una fanciulla probabilmente ferita nell'attentato. Poi la Brexit dei musei italiani, si parla anche di sport su Repubblica, l'incidente Valentino Rossi cade in motocross, trauma, torace e molte e notte in ospedale. E poi Totti: tu come Ulisse, devi scegliere tra casa e viaggio. Quanto romanticismo ci sa essere dietro al puppone, alle volte mi stupisce ancora. Allora.
Vai
tu?
Dai, ne leggo una io, vuoi monopolizzare?
Ne leggo una io!
Io non parlo così.
È uscito un po' così.
Va bene. Allora, passiamo alla stampa, la quale titola Via il G7, battaglia... Sì, è acceso il microfono, perfetto, ho avuto un dubbio. Allora, via il G7, battaglia sul commercio. Trump frena sugli scambi globali e guarda a Macron. Merkel contro il protezionismo. Inizia in salita il summit di Taormina. Gelo ieri tra il presidente USA e l'UE. Niente intesa su clima e Russia. E con la NATO vince la diffidenza. Invece, l'immagine è dedicata all'attentato avvenuto ad Atene. Infatti Atene ha attentato al paladino dell'austerità, l'ex premier Papademos ferito con il suo autista da un pacco bomba, non è in pericolo di vita. Invece l'articolo di fondo, la difficile mediazione italiana, il buongiorno di Feltri in basso, un mondo migliore, tra parentesi, di Insinna. Io non so chi è Insinna, però vabbè, insomma, ormai, cari ascoltatori, siete abituati alla mia didascalica ignoranza. E poi qualche occhiello qua e là, la strage di Manchester, la nuova rete del terrore che vuole colpire l'Europa, ancora Marek Alter, dobbiamo guarire dalle paure, questa è un'intervista allo scrittore franco-polacco, e musei, Nodeltarra ha 5 direttori, Franceschini, così si affossa l'Italia, bocciati i dirigenti stranieri, ancora fermiamo la dittatura del Cavillo, e il caso, tornano i voucher, è subito l'iter, lite, MDP, riproposti i buoni, aboliti, così il governo è a rischio. E in alto è in fin di vita la Biagiotti, la signora che ha portato la moda nel mondo, e dopo 25 anni Totti e la Roma, l'addio col Genoa, poi un'altra sfida. E poi c'è una storia sui gufi. I gufi diventano i padroni del castello. Pensa a te. Vabbè. L'unità? Andiamo con l'unità. Allora, l'unità dedica l'immagine in alto ai voucher. Se tornano i voucher, il governo è precario. Incidente imperfetto. Emendamento del capogruppo PD Rosato, MDP, così usciamo dalla maggioranza. Poi paese a numero chiuso per quanto riguarda appunto la bocciatura dei candidati per la presidenza dei musei. Il TAR no, sia presidenza, la direzione, no ai direttori di musei non italiani, figuraccia mondiale, e solo 6 studenti su 10 all'università e l'accesso si restringe. La vignetta è dedicata a Staino, no, è di... non la leggo, quindi è lo stesso. Poi la più classica delle toppe, però anche questo non sappiamo che cosa riguarda. All'interno, ma studiare il nostro diritto naturale, ancora il 24% di laureati peggio di noi, solo la Romania, e ancora al TAR si ferma l'Italia, 200.000 ricorsi pendenti. E infine l'articolo che occupa tutta la parte in basso, quella fame antica come un dolore. E questo era, insomma, l'unità. Vado avanti anch'io ancora. Allora, il manifesto qua non c'è, però possiamo trovarlo da un'altra parte. Va bene. Allora leggiamo, direi, il Sole 24 Ore, che perché di altri giornali, il Dubbio, ma il Dubbio che giornale è? Proviamo a vedere che cosa titola il Dubbio, ma è un dubbio, anche io ho un dubbio, intanto costa 1,50 euro già qui. Allora, il giudice accusa troppe intercettazioni, Francesco Caruso, presidente del Tribunale di Bologna, spesso sono inutili. Poi, rapporto Antigone, pochi delitti, molti detenuti, il paradosso della sicurezza. Ci ho sentito un'intervista interessante su questa cosa ieri, va bene. Comunque, il succo era fondamentalmente che c'è stato un aumento delle persone incarcerate, perché fondamentalmente c'è stato un aumento sui media di urla verso la sicurezza, cioè di, insomma, sì, del fatto che di portare la gente a credere che viviamo in un posto insicuro, quando invece tutti i delitti, dai più dai meno importanti ai più importanti, sono in diminuzione. Poi Grecia, torna il terrorismo politico, attentato all'ex premier Papademos, non è in pericolo di vita. Voucher, bersaniani verso la rottura, oggi la conferenza di Camusso. la forgia se tornano via dal governo. E poi a destra Mattarella, furioso contro il fatto, hanno calunniato il padre. Il padre. Vabbè.
Perché era un po' un personaggino poco amabile. Vabbè, leggiamo il... Perché mi... Cosa è successo? Ah, eccolo qua. Il manifesto, che titola in grande Il museo delle cere, ovviamente riferito alla bocciatura delle 5 candidature ai direttori di 5 musei, 5 erano le candidature, 5 erano i direttori. Comunque, il TAR del Lazio boccia la nomina dei direttori di 5 musei voluti da Franceschini, criteri irregolari e... Non si legge niente, magmatici. Magmatici, cosa sarà un criterio magmatici? Magmatico. Contestata la selezione a porte chiuse dei dirigenti stranieri, il ministro figuraccia mondiale e Renzi va all'attacco dei magistrati. Un passante. Poi in alto abbiamo: tornano i voucher, maggioranza del caos, il PD annuncia i buoni lavoro per le famiglie e imprese nella manovra di primavera. E poi Atene, poco bomba, vabbè, l'abbiamo già letto. Brasile, repressione di piazza, marcia indietro di Temer. E poi ancora, fora Temer, nella crisi brasiliana, l'occhio del ciclone latinoamericano. Nell'occhiello beni culturali, invece, il ministro fai da te, arrogante e pasticcione. E con questo direi che abbiamo chiuso le prime pagine, se vuoi leggere quelle dell'ANSA velocemente, se no passiamo direttamente al resto delle notizie.
Subitissimo, ecco qua.
Subitissimo.
Allora, guarda un po', abbiamo appena letto gravissima Laura Biagiotti, la prima notizia dell'ANSA, addio a Laura Biagiotti, regina del Kashmir. È morta direi questa notte, immagino, o questa mattina. Poi Donald Trump a Taormina, al via il G7 dell'Italia. Assieme alla moglie Melania ha raggiunto la cittadina in elicottero da Sigonella. Poi Manchester, Gran Bretagna scambia di nuovo informazioni con USA, lo annuncia il numero 2 di Scotland Yard, prima l'ira di Theresa May per le fughe di notizie. Presidente USA, i leak sono una minaccia. Russia Gate, Kushner oggetto di interesse per l'inchiesta dell'FBI. Jared Kushner, il genero e stretto consigliere del presidente USA Donald Trump, è oggetto di interesse dell'FBI nell'ambito dell'inchiesta su Russia Gate. Lo riferisce la NBC citando diverse fonti ufficiali. Poi paura per Valentino Rossi, incidente in motocross. E ancora, musei, TAR annulla le nomine di 5 direttori. Ira di Franceschini. Da oggi alcuni musei sono senza direttore, annuncia ricorreremo al Consiglio di Stato. Anche Renzi va all'attacco. Abbiamo fatto bene su musei, abbiamo sbagliato a non cambiare i TAR. Basta Repubblica di cavilli e ricorsi, giusto. Ancora Manchester, c'è un nuovo arresto per la strage. Più vicino l'addio ai vitalizi di deputati e senatori. Pensa a te. E poi la rabbia dei presidi in piazza, rivogliamo la nostra dignità. È vero che ieri c'era lo sciopero dei presidi. Va bene, poi l'ultimo. Atene, ex premier Papademos, ferito da un pacco bomba. Poi Brasile, proteste e vandalismo, assalti e incendiati ministeri. Mi sembravano tutte interessanti le notizie di Gellansa. Va bene, comunque sono finite. Allora mettiamo un po' di musica e ci sentiamo subitissimo.
torniamo in diretta allora alle 9:35 minuti primi con le notizie locali. Vediamo un po' cosa succede a Padova e nei dintorni. Allora, cominciamo subito con la cronaca, con un articolo di ieri pomeriggio, se non addirittura... No, ieri pomeriggio. Oggi è il 26, giusto? Allora sì. Infortunio sul lavoro in una ditta di macellazione carni, 23enne ferito al braccio. Pensa che all'inizio l'avevo letta male e pensavo che fosse una ditta di macellazione cani. È successo giovedì, nel primo pomeriggio, ad Agna. Agna, forse. Il giovane è stato soccorso e trasferito all'ospedale di Padova per le cure del caso e non è in pericolo di vita. Insomma, poco di più da dire di questa notizia è questo. Poi invece parliamo di beni archeologici, perché dall'ANSA leggiamo: sequestro reperti archeologici in Veneto, operazione CC, nucleo tutela patrimonio culturale Venezia. Cosa è successo? Andiamo a scoprirlo. Una quarantina di reperti archeologici risalenti al III e IV secolo a.C., di cui 12 falsi ma posti in vendita come autentici, sono stati recuperati in varie province del Veneto dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Venezia. Quattro persone residenti tra le province di Venezia, Verona e Treviso sono state denunciate per ricettazione, impossessamento di beni culturali e contraffazione. Il valore dei reperti è di 1 milione di euro. Poi continuiamo con l'aggiornamento sulla protesta dei profughi a Bagnoli, che, di cui già abbiamo visto ieri mattina. Tra l'altro ieri mattina non è andato in onda la segna stampa, quindi beh, lo diciamo nel caso. Cioè, i migranti stanno di nuovo lottando a Bagnoli, stanno di nuovo cercando di far sentire la propria voce. 200 protestano nel Padovano, a Bagnoli di sopra, manifestazione rientrata dopo un'ora. Nuova protesta che è durata poco più di un'ora dei profughi ospiti al centro di accoglienza di Bagnoli di sopra Padova. Intorno alle 8 di oggi circa 200 migranti di origine africana ospitati nel centro di accoglienza allestito nell'ex caserma di San Siro sono scesi nella piazza principale del paese davanti al municipio per chiedere una qualità migliore del cibo e un incremento dell'attività del centro di accoglienza. La protesta si è conclusa intorno alle 9.30, l'ultima manifestazione a Bagnoli risale alla fine dello scorso gennaio, quando una cinquantina di richiedenti asilo bengalesi aveva manifestato stamane davanti al centro di accoglienza bloccando l'ingresso e l'uscita del campo per una trentina di minuti. Non si capisce perché, però è scrittura iperscrutabile del... dell'ANSA. Però sempre dall'ANSA prendiamo anche quest'altra notizia molto velocemente. Veneto Banca multa 5 milioni da antitrust. Because, vi chiederete, adesso vi rispondo il why. L'antitrust ha sanzionato per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro Veneto Banca per due pratiche commerciali scorrette, consistenti rispettivamente nell'avere nei fatti condizionato l'erogazione di mutui a favore dei consumatori e l'acquisto da parte degli stessi di proprie azioni e indotto i consumatori internazionali a chiedere mutui ad aprire un conto corrente presso la banca. Lo si legge in un comunicato dell'Antitrust. La banca ha condizionato l'erogazione di mutui all'acquisto di proprie azioni con lo scopo di collocare questi titoli presso i consumatori. Tali comportamenti hanno avuto luogo al fine di realizzare un'operazione di ricapitalizzazione della banca, che è partita nel secondo semestre 2012 e si è sviluppata, correggo io, negli anni 2013 e 2014, nella quale è prevalsa l'esigenza di patrimonializzazione della banca sugli interessi della stessa clientela. Pensate! Cos'è successo? Lo dice addirittura l'ANSA, che fatto grave, una banca ha messo prioritaria la patrimonializzazione della banca, cioè i suoi interessi economici interni, piuttosto che gli interessi della stessa clientela. Cioè, è una cosa che deve andare proprio scritta sui giornali, perché è un evento. Ma vediamo cosa vogliono le banche venete. Cosa vuole? Una qualsiasi banca.
Vuole...
il bail-in.
No, vuole che i suoi finanziatori
siano felici. Perché un cliente felice fa una banca felice. Banche certo. No, in realtà hanno paura del bail-in, vedi? C'è chi lo vuole bail-in e invece c'è chi ha paura, dipende un po' dai gusti. Banche Veneto, paura, bail-in, SOS, governo. Incontro oggi a Roma tra Padoan e vertici dei due istituti. Venezia, 25 maggio. Forte preoccupazione per le sorti di Popolare Vicenza e Veneto Banca dopo l'incontro di Bruxelles, che non ha allontanato il rischio bail-in. Così viene descritto il clima che si respira nei due istituti, che ora si aspettano un intervento deciso del governo, anche sulla base del decreto Salva Risparmio, con cui sono stati stanziati 20 miliardi per il salvataggio delle banche in crisi. Bruxelles non ha sciolto il dubbio più pesante, l'esito dell'iter per il salvataggio dei due istituti. Oggi a Roma appuntamento con il ministro Padoan e i due istituti. Tra i punti in discussione la richiesta della UE di maggior coinvolgimento dei privati nella ricapitalizzazione. Ci sta provando Veneto Banca, poi l'antitrust la multa. Nella trattativa, gli esuberi, lo schema di fusione delle due banche, i nodi con cui raggiungere i 6,4 miliardi di ricapitazioni voluti dalla BCE e quelli per smaltire i 9,6 miliardi di sofferenze lorde. L'inciampo più grosso è il contributo di circa un miliardo che l'UE vorrebbe dai privati per alleggerire l'intervento pubblico legato alla ricapitalizzazione precauzionale. Vuoi leggere qualcosa, Stelina?
Ma io non ho molto sul locale.
Possiamo passare anche direttamente al nazionale, visto che siamo partiti comunque in ritardo.
Sì, perché avevo trovato... vediamo questa. Cosa? In realtà... Bagnoli, protesta dei profughi, bloccata la viabilità. La notizia di ieri.
Non ho letto appena adesso io.
Ah, scusami.
No, ho letto quella dell'Ansa, se vuoi leggere anche questa.
No, se l'hai già letta, basta. Non avevo sentito.
Vedendo quanto è lunga, non mi sembra che...
No, infatti. Infatti. E niente, allora...
Allora?
Allora 60 minuti.
Sembra il caso di dire queste cose in diretta.
No, dai. Ma basta, non ho altre notizie. Sì, infatti. L'unica cosa che avevo trovato, però, vabbè, non è chissà che, è presa dal... L'ho trovata su Facebook ed è presa da, dal sito della Coalizione Civica di Padova. Adesso, al di là di quello che dicono loro, comunque, sul nuovo ospedale di Padova... La discussione sul nuovo ospedale di Padova si è impantanata nella questione ospedale sì, ospedale no, ospedale qui, ospedale lì, concentrando tutti i pareri su considerazioni di tipo edilizio, urbanistico o di viabilità. Ma limitare la discussione ai soli aspetti edilizi è estremamente limitativo, per non dire scorretto, poiché trascura un'attenta valutazione della pianificazione e programmazione sociosanitaria nel suo complesso. Parla di quanto è figo l'ospedale di Padova, poiché ha da sempre collaborato con la maggiore ricerca scientifica e non solo prodotta dall'università. E poi insomma del fatto che ci sono tuttora delle zone che facevano parte una volta della struttura sociosanitaria tuttora abbandonate, no? Che non sono state ancora riqualificate o riutilizzate, quindi figurarsi cosa potrebbe succedere se l'attuale ospedale venisse abbandonato. Vabbè, detto questo direi che possiamo andare un po' di musica e poi passare al nazionale.
Ah, vuoi anche la musica?
Sì, dai, no niente musica, vai.
Vado sempre io?
Un attimo che devo...
Allora metto un po' di musica.
Vai, metti un po' di musica. We'll be right back. E allora torniamo in diretta e in realtà nonostante avessimo appena detto che passavamo al nazionale, ci soffermiamo di nuovo un attimino sul locale per un po' raccontarvi cosa è successo negli ultimi due giorni qui a Padova. Riguardo a una famiglia facente parte del comitato di lotta per la casa. Insomma, su Facebook sono girate un po' di notizie, di comunicati appunto lanciati dal comitato di lotta per la casa riguardo allo sfratto avvenuto mercoledì mattina, sfratto avvenuto a sorpresa a una famiglia che era parecchi mesi che era sotto sfratto, una famiglia particolarmente colpita non solo dalla normale repressione e dal normale disagio che subisce ogni singola famiglia sotto sfratto, ma appunto ancora più colpita in quanto oggetti di particolari attenzioni, chiamiamole così, da parte della Digos, la quale per settimane e settimane si presentò a casa e chiamò i diretti interessati cercando di convincerli di uscire di casa, cercando di convincerli che insieme una soluzione l'avrebbero trovata, cercando di convincerli che ad andare con il comitato di lotta per la casa non avrebbero cavato un ragno dal buco, eccetera eccetera eccetera. Nonostante questo la famiglia decide di continuare a lottare e nonostante appunto dalla Digos gli fosse stato detto che finché erano in trattativa con il comune niente sarebbe successo, beh, mercoledì mattina sono arrivati con uno schieramento di Digos e Celerini appunto a sfrattare questa famiglia. Non c'è stato nulla da fare, anche perché essendo a sorpresa lo sfratto i compagni del comitato sono arrivati solamente quando ormai la strada era bloccata e lo sfratto era praticamente avvenuto. Poi lì in realtà la cosa è andata avanti molto, il comportamento della polizia è stato tutt'altro che accomodante, come potete immaginare. Quindi rimandiamo alla pagina Facebook del Comitato di Lotta per la Casa, dove insomma è spiegato per benino un po' quello che è successo. Ci tenevo a dire il fatto che essendo che il Mohamed, il padre di famiglia di questa famiglia, era al lavoro, quando è arrivato chiamato dalla moglie, diciamo che era un pochettino scosso e quindi ha tenuto un comportamento non troppo accomodante verso le forze di polizia, le quali hanno quindi deciso di prenderlo, portarlo in questura e processarlo per direttissima. Processo che è avvenuto la mattina dopo, quindi ieri mattina, giovedì 25, un processo che non ha sfornato un'udienza, una sentenza. La prossima udienza sarà il 22 di giugno. I racconti, come leggiamo da Facebook, non sono proprio dei migliori. E quindi l'ultimo appunto post scritto dal comitato dice: Mohamed è stato liberato, la prossima udienza sarà il 22 giugno, a parte la grande felicità di poterlo riabbracciare, non possiamo che essere ancora più incazzati dopo i racconti del trattamento da lui subito durante le 24 ore di prigionia tra carcere e questura, maltrattamenti, insulti, il divieto di vedere la famiglia prima del processo, il diritto negato di parlare con l'avvocato, le porte chiuse del processo, la solerzia dei testimoni, la richiesta del PM dell'espulsione da Padova, città in cui vive e lavora. Non si ferma il tentativo di piegare con ogni mezzo, legale e illegale, chi decide di lottare. In particolare su quest'ultima cosa qua, cioè la richiesta fatta dal PM dell'espulsione da Padova, come comitato di lotta per la casa vorremmo indagare un attimino meglio, poiché quest'uomo appunto oltre ad avere la residenza a Padova lavora a Padova, il figlio va a scuola a Padova, la moglie lavora a Padova, quindi vogliamo capire come sia possibile da parte del PM fare una richiesta di questo tipo. Diciamo che in generale le informazioni sono poche, appunto come è scritto sul post, anche perché non è neanche stato permesso all'avvocato di parlare con il suo assistito prima del processo, il quale è stato portato direttamente in carcere mercoledì pomeriggio e è stato portato da una via alternativa all'interno dell'aula in modo tale da non farlo nemmeno passare di fronte ai propri cari, insomma, per poterli salutare. Comunque, ovviamente, tutta come radiazione, tutta la nostra solidarietà, in primis a Mohamed, Lilia e al bambino e a tutto il comitato di lotta per la casa. Allora, cambiamo di argomento, visto che le prime pagine, su tutte le prime pagine, in un modo o nell'altro, c'erano notizie riguardanti Trump. Allora continuiamo anche noi a parlare di Trump. Allora, prima questa notizia, che non mi ricordo chi la dava. Comunque, Roma, funzionari di Trump lasciano borsa con documenti in auto, i ladri la rubano. Lasciano in macchina la borsa con documenti riservati durante la pausa pranzo, dei ladri la rubano ma la abbandonano poco distante. L'inconveniente è accaduto pochi giorni fa, vittime alcuni funzionari del governo USA impegnati nei sopralluoghi di preparazione per l'arrivo del presidente Donald Trump a Fiumicino. Secondo quanto si apprende, i membri della missione statunitense erano andati in un ristorante sul lungomare di Fiumicino per la pausa pranzo, lasciando una borsa ben in vista all'interno dell'automobile parcheggiata sulla strada. I ladri, dopo aver forzato la macchina e rubato la borsa, hanno abbandonato i documenti che sono stati raccolti da un passante. L'uomo ha perciò chiamato il 112 chiedendo l'intervento di una pattuglia. La polizia poi ha accertato che il numero di telefono riportato in alcuni documenti rispondeva agli uffici di Washington. I dipendenti USA, allertati dell'accaduto, hanno quindi sporto denuncia di furto e sono rientrati in possesso dei documenti. Pensa un po' te, questi che se ne vanno in giro con documenti sensibili su niente po' di meno che gli Stati Uniti d'America, e vabbè, vedono bene di lasciarli in auto mentre se ne vanno belli belli a mangiare a Fiumicino. Vabbè, comunque, tant'è, sul lungomare di Fiumicino, magari anche del buon pesce, però va bene. E poi invece adesso, a parte le cazzate, una notizia sicuramente più determinante per quanto riguarda il mondo tutto: accordo Arabia Saudita e Israele per chiudere la questione palestinese. E questa è una notizia di ieri presa da Nena News. Il silenzio dei media arabi in seguito alle informazioni sui piani degli stati del Golfo per la normalizzazione con Israele suggerisce che abbiano solide basi. E andiamo a leggere. Tel Aviv, 25 maggio 2017. Il silenzio è sceso sui media arabi dopo la pubblicazione di un reportage sul piano degli stati del Golfo per una parziale normalizzazione con Israele. Non si è sentita nessuna risposta ufficiale da parte dell'Arabia Saudita, degli stati del Golfo o del Qatar. I soliti opinionisti hanno preferito dedicarsi ad altri argomenti, come se non avessero né sentito né visto lo scoop sul Wall Street Journal. I soliti portavoce del governo in Israele sembrano essere stati colti da una malattia alle corde vocali. Quando sono stati pubblicati reportage simili nel passato, portavoce ufficiali, sia arabi che israeliani, hanno subito diffuso una smentita. Ma questa volta non c'è ancora stata. Ciò suggerisce che ci siano solide basi sui criteri della proposta, quantomeno tra l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti. A quanto pare, dopo il primo incontro di Trump con Mohammed bin Salam, il 31enne figlio del re saudita e sovrano di fatto del regno, nella loro riunione a Washington di martedì sono stati definiti gli ultimi dettagli tra il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e il presidente USA Donald Trump. I tre punti principali dell'accordo si fondano sulla concessione di permessi alle imprese israeliane di aprire succursali negli stati del Golfo, agli aerei israeliani di volare nello spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti e sull'installazione di linee telefoniche dirette tra i due paesi. Non è ancora la totale normalizzazione che era stata promessa con l'iniziativa araba di pace del 2002, o nella sua ratifica dettagliata al summit arabo di aprile in Giordania. Ma se arrivasse una dichiarazione ufficiale da parte di Riyadh su questa iniziativa, meriterebbe il titolo di storica, perché per la prima volta, per una completa normalizzazione, non verrebbero più richiesti il totale ritiro da tutti i territori occupati e la fine del conflitto. Al contrario, questa proposta è un percorso, consistente in varie fasi, in cui la prima si accontenta della promessa di Israele di congelare la costruzione di colonie nei territori. L'altra novità è che gli stati del Golfo tradurranno il proprio impegno concreto in un linguaggio che l'opinione pubblica israeliana può capire. Potrebbero essere in grado di esercitare pressioni locali e internazionali sul governo israeliano se questo decidesse di rifiutare l'iniziativa. È questo il modo in cui Trump pensa di avverare l'accordo che sogna per la pace tra Israele e i palestinesi? E se così fosse, perché gli stati del Golfo sarebbero disposti a collaborare proprio ora? I dirigenti della maggior parte dei paesi arabi hanno molte cose in comune con la destra israeliana. Entrambi vedono Trump come una boccata d'aria fresca dopo la fine della presidenza di Barack Obama. Entrambi hanno interesse a contenere l'influenza dell'Iran in Medio Oriente e né Israele né gli stati del Golfo dispongono di una superpotenza alternativa agli Stati Uniti. La preoccupazione riguarda la rottura del rapporto unito creato nel corso dei decenni tra gli stati del Golfo, soprattutto l'Arabia Saudita e le amministrazioni USA, ha portato alla conclusione che non ci sono alternative al rafforzamento dei rapporti con un presidente americano che può anche detestare i musulmani, ma capisce il linguaggio degli affari. Quindi Trump è stato invitato non a un solo incontro, ma a tre. Il primo con il re saudita, il secondo con i dirigenti degli stati del Golfo e il terzo con i dirigenti dei paesi musulmani sunniti, in cui rilascerà una dichiarazione al mondo musulmano. Sarà interessante fare un confronto tra il discorso di Trump ai leader del mondo musulmano con quello di Obama al Cairo nel 2009, in cui si era impegnato a costruire un'alleanza con i paesi musulmani dopo un periodo di gelo sotto la presidenza di Bush. Oddio, ancora, vabbè, direi che qua mi fermo perché... in realtà nel passato gli stati del Golfo guidati dall'Arabia Saudita si sarebbero uniti alle iniziative arabe che provenivano principalmente dall'Egitto. Nel 2002 l'iniziativa saudita fu anomala a questo riguardo, ma dopo che è naufragata in un mare di obiezioni israeliane, l'Arabia Saudita si è prestata a iniziative locali come la riconciliazione con Hamas e Fatah, o si è occupata della politica interna in Libano. Qua traccia un po' qualche movimento geopolitico di quella zona del mondo e poi vabbè, la chiusa è: la partecipazione della Siria alla Lega Araba è stata sospesa. L'Iraq è considerato un alleato dell'Iran, la Libia si sta sgretolando, lo Yemen è in guerra, la Giordania e l'Egitto sono sostenute dall'Arabia Saudita, come lo sono alcuni stati del Maghreb. Quindi una parziale o totale normalizzazione tra gli stati del Golfo e Israele non impegnerà altri paesi arabi. Ma ciò deciderà la questione di chi è da biasimare per lo stallo del processo di pace se l'iniziativa non prendesse il via. E se Israele e i palestinesi avanzassero verso la ripresa di negoziati sulle principali questioni, ciò potrebbe essere utile come essenziale effetto leva. Vabbè, comunque, fondamentalmente, adesso per riassumerlo in due frasi, direi che questo articolo ci dice appunto intanto il fatto che non c'è stata, come è avvenuto altre volte, smentita da parte del governo di Israele riguardo questo accordo che riguarda tre punti che sono concessione di permessi alle imprese, poi la concessione agli aerei israeliani di volare nello spazio degli Emirati Arabi e l'installazione di linee telefoniche. Questi sono i tre punti. E poi appunto l'altra cosa importante è il fatto che non è stata richiesta nessuna cosa in cambio a Israele se non il fatto di non costruire ulteriori colonie, mentre invece nei precedenti accordi insomma c'era sempre il tentativo di portato a termine, però di chiedere ad Israele di rivedere un pochettino la sua occupazione nelle terre palestinesi. Direi che dopo questo lungo articolo, se vuoi mettere anche solo 10, 20, 30 secondi di musica per non annoiare troppo i nostri radioascoltatori.
Va bene. Thank you. E torniamo allora in diretta. Parliamo del G7 adesso, con una notizia che prendo dal Sole 24 Ore. Appena il mio potente mezzo la apre, io ve la leggo, ma alle volte ci metto un attimo. Allora, vediamo un po' cosa si dice sulle 24 ore Italia. A parte il G7 di Taormina, al centro la lotta al terrorismo, articolo scritto da Carlo Marroni. La lotta al terrorismo, e questo è il nodo centrale della discussione tra i leader dei sette grandi, che oggi e domani a Taormina si riuniranno per il G7. La presidenza italiana, nelle scorse settimane, aveva disegnato una piattaforma dove non prevalesse il tema della sicurezza, come invece sollecitava la presidenza Trump. Ma la strage di Manchester ha modificato radicalmente l'agenda. Contro la strategia del terrore, dobbiamo portare la lotta al terrorismo a un livello più alto, ha detto ieri il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento al vertice NATO. Per questo promuoverò domani a Taormina l'adozione di una dichiarazione contro il terrorismo e l'estremismo violento. Parole che non lasciano dubbi sullo sforzo di mediazione del premier, senza per questo lasciare indietro gli altri temi fondamentali. Ci sarà un confronto su temi che interessano centinaia di milioni di persone, si potrebbe dire l'umanità intera, dal cambiamento climatico al commercio, dalle migrazioni ai rapporti con l'Africa. Non sarà un confronto semplice, ma la presidenza italiana cercherà di renderlo utile e capace di far convergere posizioni. Quindi è molto probabile, anche in base alle parole del premier, una dichiarazione oggi molto forte dedicata al terrorismo e alla sicurezza. La prima con queste caratteristiche dopo Manchester, estrapolata quindi dal comunicato finale di sabato, anche se si tratterà fino all'ultimo. L'esordio mondiale di Macron, un'agenda complessa quindi, dove il tema delle migrazioni era al centro del programma, insieme al clima, che vede la posizione molto dura degli Stati Uniti contro COP21, difesa dalla Francia di Emmanuel Macron, pronto a dare battaglia, appoggiato dagli altri. Ma i fatti di Manchester, le cui ricadute sui leaks diffusi sulla stampa americana hanno creato forti e inedite tensioni tra Washington e Londra, portano sul tavolo di Taormina l'emergenza di terrorismo con tutte le sue contestualizzazioni, comprese la cybersicurezza, nei singoli paesi e nello scenario del Medio Oriente e del mondo arabo. La conferma che il terrorismo non può essere affrontato senza un inquadramento complessivo dei fenomeni che lo generano e lo circondano si è visto negli incontri a Roma del presidente Trump con Sergio Mattarella e Paolo Gentiloni, in cui si è sollecitato un impegno comune sulla lotta alla jihad, perché l'ISIS, sul punto di essere sconfitta in Siria e in Iraq, non possa insediarsi in Libia occupando un vuoto di potere. Allora, se proprio bisogna andare a vedere chi genera l'ISIS, insomma, avreste anche potuto evitare di vendergli tutte le armi che hanno, mi verrebbe da dire. Comunque, pacchetto migrazioni. Il pacchetto migrazioni, ricompreso nella mobilità umana, avrà largo spazio anche per la presenza di 5 paesi africani: Niger, Nigeria, Tunisia, Kenya e Etiopia. E le organizzazioni del continente come l'Unione Africana e l'African Development, con i leader di questi paesi e i vertici delle agenzie multilaterali nella sessione Outreach, non si parlerà solo di migrazioni, ma anche di commercio e innovazione, e anche parità di genere. Con una curiosità, a loro in genere è offerto il pranzo, ma parteciperanno alla cena per il rispetto del precetto del Ramadan musulmano.
Che comincia oggi, in effetti.
La dichiarazione di Trump non ci interessa, quindi non ve la leggo.
Hai altre notizie sul G7?
Sul G7, beh, posso ricordare che comunque domani c'è la manifestazione proprio a Taormina, seguite la rabbia del sabato sera perché abbiamo degli inviati proprio a Taormina e quindi seguiremo la manifestazione in diretta con la rabbia.
Esattamente, volevo leggere il comunicato di indizione della manifestazione, ma poi ho pensato, ma perché domani, diciamo, la puntata sarà incentrata particolarmente su questo. Ricordo solo che il corteo partirà alle ore 15 da Recanati e da lì si muoverà verso il lungomare. Recanati. C'è un Recanati anche in Sicilia.
Ma stai leggendo della manifestazione, giusto?
Sì, no, G7 Taormina, da tutta Europa il corteo del 27 maggio.
E si vede che si parte dalle Marche.
Ai giardini Naxos. Va bene. E no, invece poi sempre sul G7, G7 Taormina pronta per il vertice, la città si trasforma in fortezza, a dir poco in fortezza, questo è un articolo di Repubblica. Il conto alla rovescia per l'imponente dispositivo di sicurezza messo a punto dal Viminale è iniziato stamattina, è un articolo di ieri. I 7 capi di Stato e di Governo che da domani parteciperanno ai lavori di un G7 arriveranno tutti nel pomeriggio, vabbè, in serata a Taormina, bla bla bla, ancora Trump non ce ne frega niente, e poi Taormina sembra una fortezza inespugnabile. Ogni vicolo della cittadina è presidiato da militari armati, non sfugge neanche un angolo. Sono in 3 per ogni vicolo, poliziotti, carabinieri, finanzieri, militari dell'esercito, armati fino ai denti. 7 checkpoint con metal detector di ultima generazione agli ingressi della zona di massima sicurezza. Per strada solo poca gente, con il pass al collo, e centinaia di uomini delle forze dell'ordine controllano, perquisiscono, filmano tutto con ogni mezzo. Vabbè. Il cuore pulsante dell'imponente apparato di sicurezza è nella centrale operativa interforze realizzata nell'inedito scenario del meraviglioso Palazzo dei Duchi di Santo Stefano. Vabbè, insomma, chi se ne frega, ecco. È stata trasformata in una fortezza e non solo, appunto, strade vuote riempite solamente dai militari, neanche fosse una scena post-apocalittica, ma anche l'impossibilità di accedere a Taormina, di anche, insomma, tutte le strutture turistiche o non turistiche sono chiuse, quindi insomma vediamo quanto è bello ospitare uno di questi summit.
Ma in questo mondo dove il sogno della globalizzazione sta tramontando in Occidente, con la tristezza di molti ma la determinazione di altri, in questo mondo dove la grande potenza mondiale degli ultimi 50 anni ormai guarda più ai suoi confini esterni che quelli interni, chi è adesso il nuovo grande leader della globalizzazione, che tra l'altro non è neanche al G7? Cina.
La Cina.
E non puoi parlare di Cina senza dire Jack Ma. Tu
ovviamente
sai benissimo chi
è Jack Ma.
È praticamente il padrone dell'Amazon cinese. Fattura un po' più di Amazon.
Esatto, che è più grosso di Amazon.
Decisamente più grosso. Allora, leggiamo questa notizia, sempre del Sole 24 Ore. Jack Ma, il paperone cinese pazzo per la globalizzazione. Articolo di Enrico Marro. Allora, lì, che bello. Che questo è un signore nessuno dal punto di vista politico. Però anche quando è venuto al Vinitaly l'anno scorso, c'era Renzi prostrato ai piedi di Jack Ma, per piacere vendi i vini italiani sulla tua piattaforma, perché insomma vorrebbe dire un qualche zero in più probabilmente nei bilanci dello Stato italiano anche. Incontra capi di Stato e primi ministri a Raffica, da Matteo Renzi al canadese Justin Trudeau e soprattutto a Donald Trump, al quale ha spiegato per filo e per segno come creare 1 milione di posti di lavoro negli Stati Uniti in 5 anni.
Pensa te, per filo e per segno proprio, gli ha detto, fai così.
No, fammi fare così, gli ha detto, credo. In tavola colloqui con i leader di Argentina, Australia, Israele. Stipula trattati di libero scambio digitale con governi di paesi stranieri quali la Malesia e di recente il Pakistan e magari domani la Russia, come si mormora. Vara una piattaforma di trading mondiale, la EVTP, pensata per le piccole e medie imprese in nome della globalizzazione e dell'abbattimento delle barriere commerciali. Jack Ma, l'ex insegnante di inglese povero che fondò nel suo appartamento a Hangzhou quello che è diventato il colosso mondiale dell'e-commerce, ormai si muove più con il passo dello statista che dell'imprenditore. Dall'alto della capitalizzazione di borsa della sua Alibaba, oltre 300 miliardi di dollari, e della sua passione per missioni apparentemente impossibili, il 53enne magnate cinese insegue il sogno di un commercio elettronico globale, senza barriere, su misura per le PMI. Nemmeno Alibaba fosse la World Trade Organization. Non a caso Jack ha battezzato il suo progetto di trading globale EVTO, che prima era EVTP, ma nel secondo paragrafo la P diventa O. Parafrasando Clemenceau con il suo "la guerra è troppo importante per farla fare ai militari", l'uomo più ricco della Cina si è insomma convinto che la globalizzazione è qualcosa di troppo importante per lasciarla ai politici. "Penso che i prossimi 10 o 20 anni la globalizzazione debba essere guidata dagli imprenditori", ha dichiarato apertamente qualche settimana fa. D'altronde, uno che ha 300 miliardi di dollari, che cazzo se ne deve fregare di dire le cose a mezzo bocca? Il ragionamento di Jack, tutto sommato, non fa una grinza. Se è vero che Alibaba nel 2035 fatturerà quanto Il PIL di un'ipotetica quinta potenza economica mondiale, come arditamente stima lui stesso, è ora che gli imprenditori si levino la giacca e si mettano a fare i politici. Si vede che viene la Repubblica Popolare Cinese, e questo passaggio forse a casa sua non l'hanno fatto, cioè più che altro in Cina sono i politici del Partito Comunista che di colpo si sono trovati a essere degli imprenditori miliardari, invece nel resto del mondo sono gli imprenditori miliardari che poi si sono messi a fare i politici. Però a quanto pare lui questo passaggio qua l'ha un po' perso. Ma se gli grattiamo via la patina da visionario, scopriamo che la globalizzazione immaginata dall'ex professore di inglese è ben più calibrata e pragmatica di quanto sembri, filantropica e inclusiva al punto giusto da non urtare la sensibilità del suo presidente, il cinese Xi Jinping. Hai visto mai di urtare la sensibilità di Xi? È dell'iniquo dell'inquilino, scusate, della Casa Bianca, ma con un obiettivo ben preciso che si intravede in filigrana. In realtà l'intero progetto EWTO potrebbe risultare per Jack ben più concretamente redditizio di quanto appaia sotto il velo romantico dell'imprenditore visionario. È infatti vero che in Cina Alibaba ha costruito un impero da 450 milioni di clienti, che spazia dalla finanza alla sanità, alle news, all'entertainment, ma è altrettanto vero che le rivali Baidu e Tencent si stanno rafforzando soprattutto nell'online payment, nell'alimentazione e nei media. E visto allora che dopo un'attesa di secoli la Cina è tornata a essere una superpotenza planetaria, perché non cercare di conquistarlo pacificamente il mondo? Non fosse in fondo basta poco, visione, tenacia, un'inesauribile attività di lobby politica e una piattaforma globale di trading per le PMI. E questo era l'articolo di Enrico Marro. Vado avanti io o vuoi andare tu?
Beh, io volevo solamente dire una cosa, che prima abbiamo parlato di Trump e della sua visita negli Stati Arabi e degli accordi con gli Stati del Golfo, e vabbè, dico giusto questa cosa, mi sembra doveroso che a Betlemme, in occasione della visita di Trump, comunque ci sono stati centinaia di manifestanti palestinesi che hanno invaso la città di Betlemme in occasione della visita di Trump, in solidarietà ai 1300 prigionieri nelle carceri israeliane in sciopero della fame da 36 giorni. Sono partiti dal campo profughi a sud di Betlemme e durante la marcia l'intervento da parte dell'autorità palestinese ha portato a duri scontri. Questo mi sembrava doveroso dirlo.
Allora, parliamo adesso dei nuovi voucher. Un articolo del Manifesto: il PD resuscita i voucher, MDP minaccia la crisi. Lavoro: il capogruppo democratico Rosato annuncia nella manovrina i buoni lavoro per famiglie e imprese. Questo è un articolo di Roberto Ciccarelli di oggi. Cancellare i voucher per evitare una nuova batasta referendaria dopo quella del 4 dicembre e poi reintrodurli nella manovrina insieme a una precarizzazione ulteriore del lavoro occasionale, il tutto in due mesi. La manovra grossolana del PD e dei suoi alleati alfaniani di AP è riuscita a scippare un referendum chiesto dalla CGIL, sottoscritto da 3 milioni di persone e ammesso dalla Corte Costituzionale. C'era persino la data, questo fine settimana. E invece, proprio nei giorni in cui doveva concludersi la campagna referendaria, l'annuncio che tutto torna come prima. Lo ha fatto ieri il capogruppo alla Camera del PD, Ettore Rosato. Nella manovrina di primavera ci saranno i buoni lavori. Buoni lavoro che riguarderanno le famiglie e le imprese, ha detto. Perché, ha aggiunto Maurizio Lupi, capogruppo alfaniano di AP, ma è ancora... vabbè. Non avrebbe senso solo per le microimprese. L'annuncio è basato per provocare una potenziale crisi di governo con gli ex PD e SEL di Articolo 1 MDP, che sostengono il governo Gentiloni-Renzi. Per tornare a esistere, i redivivi voucher hanno bisogno dei loro voti. Al Senato i numeri sono ballerini: senza i 15 di MDP la soglia dei 160 voti non è così certa. Per non correre rischi sarebbero necessari i 16 senatori di ALA, e non è detto che Forza Italia non sia tentata da un anticipo del patto del Nazareno 2 prima del 2018. Inizialmente l'urto tra MDP e il PD è stato promettente. Per Arturo Scotto, deputato di MDP, il ritorno dei voucher significa che il PD ha deciso di far cadere il governo. Una risposta a brutto muso allo stesso Rosato, che si è detto convinto di convincere gli scissionisti dal PD e da SEL sulla bontà della misura. Francesco Laforgia, capogruppo MDP, ha rincarato la dose. La misura è colma, usciremo dalla maggioranza. Nel giro di un'ora il fuoco della crisi di governo è diventato la fiammella di un avvertimento. In campo sono entrati i pompieri, a cominciare dallo stesso Rosato, che ha premuto il tasto del «ce lo chiede l'Europa». Escluso che MDP faccia cadere il governo sulla manovra, ha detto «sarebbero dei responsabili e spiace che questa polemica avvenga nel giorno del G7». Come se fosse un giorno importante e pregno di significato. Il vuoto si è spalancato davanti a Gianni Cuperlo, che ha esclamato «fermiamoci prima di sbattere». «È fuori luogo un conflitto nella maggioranza sui voucher», ha avvertito il presidente della Commissione Bilancio, Francesco Boccia. «Vanno risolti i problemi esistenti causati dalla totale cancellazione dello strumento». Problemi, va ricordato, creati dallo stesso governo, preoccupato dal referendum CGIL. A portare acqua ha pensato il ministro del lavoro Poletti, il quale ha precisato di non aver mai detto che i voucher vanno reintrodotti. Abbiamo detto che va regolato il lavoro occasionale. A questo punto MDP si è messa a fare melina, rallentando il ritmo della crisi di governo. Il tema oggi non è uscire dalla maggioranza, ma i voucher. Era intervenuto la Forgia. Se sarà possibile... la fiducia su un provvedimento che contiene i voucher per le imprese noi non la voteremo, io il resto lo valuteremo. Mentre le truppe di MDP si ritirano in attesa di nuove sortite, l'alfaniana Castaldini, portavoce di AP, si prodigava in un esercizio di comicità involontaria. Non cederemo ai ricatti ideologici o alle minacce della sinistra estremista che vuole abbattere le riforme liberali. Una che parla di ricatti ideologici. Vabbè, lasciamo stare. Il governo non presenterà emendamenti sui buoni lavoro, raccoglierà fior da fiore i suggerimenti che arriveranno dal Parlamento, cioè dalla proposta renziana alfaniana. In un emendamento del relatore della manovrina, i voucher sono previsti per le aziende con meno di 5 dipendenti. I nuovi buoni lavoro saranno contratti online, dal valore di 12,50 euro lordi l'ora, per una durata minima di 4 ore, con un tetto di 5.000 euro l'anno per le aziende. Il tetto scenderebbe a 2.500 euro per lavoratore. Per le imprese con più di 5 dipendenti il lavoro occasionale sarebbe inteso come un'estensione del lavoro a chiamata, senza distinzioni per fascia d'età. Oggi è possibile solo per gli under 25 e gli over 55. Quindi, in realtà, anche se reintroducono i voucher, di fatto sdoganano il lavoro a chiamata, che per quelli in mezzo tra i 25 e i 55 anni si rifà alla regola del contratto collettivo nazionale del lavoro. Adesso bisogna vedere se effettivamente tolgono queste barriere d'età, cosa viene fuori del contratto a chiamata. Nelle intenzioni ci sono i buoni per le famiglie, per il lavoro occasionale, la liberalizzazione per tutte le imprese del lavoro a chiamata e o a intermittenza, la regolamentazione sempre per tutte le imprese del lavoro a orario ridotto, sull'esempio dei mini jobs alla tedesca. Sempre che sia questo il contenuto dell'accordo PD-AP, questa è la mossa del cavallo. Dopo aver fatto scomparire il voucher, la sua reintroduzione comporterà una riforma generale del lavoro occasionale in senso ancora più precarizzante.
Ma quindi, ho capito, qua si parla, cioè, il no al cioè, MDP è l'estrema sinistra?
Sono gli scissionisti del PD.
Sì, no, certo che sono gli usi, ma sono loro l'estrema sinistra di cui si parlava nell'articolo?
Sì.
Comunque, direi che manca poco. Volevo allora intanto dare la notizia di quello che sta succedendo in Brasile. Dunque, da InfoOut, questo è un articolo di ieri. In Brasilia il corteo salta i ministeri, Temer schiera l'esercito. Almeno 150.000 i manifestanti che arrivati da tutto il Brasile hanno inondato le strade della capitale per chiedere le dimissioni di Michel Temer, messo al potere alla fine di agosto dopo che era stata destituita la presidente Dilma Rousseff, che Temer è al centro delle proteste dopo che un quotidiano brasiliano ha rivelato che tra i materiali dell'inchiesta c'è anche lui, il quale avrebbe comprato il silenzio per non essere tirato in ballo a sua volta nell'inchiesta. Ma la rivolta contro la corruzione si inserisce in un contesto segnato già da una forte opposizione alle politiche del governo in materia di lavoro e dall'insofferenza verso le misure di austerità varate da Temer, che hanno portato a pesanti tagli alla spesa pubblica. Durante la manifestazione, che ha puntato verso il palazzo presidenziale, sono esplosi violenti scontri con la polizia. I manifestanti hanno affrontato con sassi e molotov le migliaia di agenti schierati nella capitale, che hanno sparato sulla folla gas lacrimogeni e granate stordenti. Si parla di almeno 5 persone ferite da proiettili. Scontri e assalti hanno interessato diverse zone dell'esplanada dos ministerios. Vabbè. E poi hanno dato l'assalto al Ministero dell'Agricoltura piccando il fuoco ad alcune parti dell'edificio. A quel punto tutti i ministeri sono stati evacuati e Temer ha dato ordine di schierare l'esercito per le strade di Brasilia. Il provvedimento, varato in tutta fretta, sarà in vigore fino al 31 maggio, ma il presidente si è detto pronto a prolungarlo se le proteste non si placeranno. Nel frattempo la Corte Suprema ha aperto un'inchiesta per intralcio alla giustizia contro Temer, che però ha gridato al complotto. Nella crisi politica e istituzionale che scuote il Brasile, il governo ha perso anche Sandro Mabel, assessore speciale di Temer, vabbè, contro il quale sono state avviate indagini per corruzione e intralcio alla giustizia. Vabbè, quindi insomma il Brasile è sotto fermento, anche la Tunisia è sotto fermento, lo ricordiamo, vabbè, poi c'è anche tutta la questione del Venezuela, e però non abbiamo tempo di parlarne. E invece tre notizie proprio lampo che riguardano un po', cioè torniamo in Italia, le nuove destre. Allora, dunque, questo è Modena, incendio doloso nella notte dato alle fiamme il circolo Terra dei Padri. Quindi questa notte un incendio sviluppato all'interno di una porzione del capannone Tal dei Tali, che ospita il circolo culturale Terra dei Padri, circolo legato agli ambienti di estrema destra, quali avevano ricevuto minacce nei mesi passati. Il giornalista dice: non vi sono dubbi sulla matrice dolosa del rogo. Questo circolo fin dalla sua apertura era al centro di polemiche e attacchi da parte della sinistra cittadina e da gruppi antagonisti appartenenti alla galassia antifascista. Poi Milano, saluto romano del prete al camerata defunto. Vabbè, adesso non leggiamo la notizia. Così, col vecchio motto cameratesco del presente, oltre a saluto romano e bandiera di avanguardia nazionale, si conclude il filmato messo online per la commemorazione di Umberto Vivirito, militante appunto di avanguardia nazionale, ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia il 21 maggio del 77. Don Orlando Amendola per lui non ha mezze misure. Lui era una persona differente, ragazzi come lui ne nasceva uno ogni 800. Era un giovane che si poneva delle domande sulle regole e cercava risposte con passione. Per il sacerdote, insomma, un esempio da seguire. Vabbè, bla bla bla, e poi appunto il fatto che oltre a celebrare la messa partecipa a livello politico attraverso braccia tese e slogan. Vabbè, questa è la nostra bella Italietta. E contemporaneamente a questo, i partigiani, insomma comunque gli ex partigiani lampi di Inzago, che è un comune alle porte di Milano, ricevono una multa di 1032 euro perché hanno fatto partire il corteo del 25 aprile un quarto d'ora prima rispetto all'orario imposto dall'amministrazione comunale di centrodestra, e quindi insomma si pigliano questi 1000 euro di multa per un quarto d'ora di anticipo. Vedi, a essere in anticipo, no? Io lo dico sempre che è meglio arrivare in ritardo, così poi non rischi niente di tutto questo, e tant'è. Dopo volevo rilanciare il presidio che ci sarà domani. Se qui
a
faccio
io, così puoi andare a aprire la porta.
Guarda, se vuoi ce l'hai?
Sì.
Ah, se no ce l'avevo qua. Allora ti lascio a te la lettura dell'indizione di questo presidio che ci sarà domani in Prato della Valle qui a Padova.
Esatto, quindi ci sarà questo presidio a partire dalle 10:30, chiamato dal collettivo Tzebao, in concomitanza appunto con un già aperto ormai vertice G7 a Taormina, in cui si parlerà appunto di... si porteranno in piazza più che altro i temi della guerra, di chi la finanzia, di chi sono gli attori principali nello scacchiere mondiale adesso, e l'Italia, per quanto dica diversamente, è una delle prime delle principali protagoniste per quanto riguarda l'impegno militare nel fronte internazionale, e poi anche di come questa guerra si rifletta sui confini interni, sia per quanto riguarda l'enorme spesa militare che l'Italia, lo Stato italiano continua a fare, continua a aumentare di anno in anno, a discapito di un taglio di tutti gli altri servizi sociali, e per questo sarà stato portato in piazza anche una piccola mostra che fa vedere tipo cosa si potrebbe fare con un F-35 o con un qualsiasi altro armamentario che l'Italia compra o costruisce, più che altro compra, e soprattutto dal fronte interno anche per quanto riguarda poi tecniche di guerra, tecniche di attacco che vengono usate anche per sedare il nemico interno e in generale tutte le forme di dissenso, perché non è che tutti quanti stiano propriamente zitti quando uno Stato spende 60 milioni all'anno in armamenti militari, però poi non ha i soldi per strutturare case popolari e dare una casa a chi non ce l'ha, rendere l'università accessibile a tutti quanti, avere un servizio sanitario nazionale decente, tutte queste cose non vengono fatte in favore appunto di spese militari. Questo crea anche il dissenso e il dissenso in qualche modo va controllato e represso, e in questo le tecniche di guerra poi internazionali poi rientrano anche nel nazionale. Cercheremo di portare anche queste voci domani alla rabbia del sabato sera, quindi l'appuntamento è sempre alle 15 non precise su radiazione.info. Altro da dichiarare?
Beh, sto vedendo giusto adesso su Twitter che domani ci sarà anche una manifestazione a Firenze, un presidio di fronte alla sede RAI contro l'occupazione sionista per un'informazione corretta. Dicono 1600 prigionieri politici palestinesi sono in sciopero della fame da oltre un mese per protestare contro l'occupazione israeliana, rischiano la propria vita per riaffermare la dignità del loro popolo, ma i mezzi di informazione li ignorano. Chiediamo un'informazione corretta e imparziale che racconti all'opinione pubblica quello che sta realmente accadendo in Palestina. Firenze per la Palestina. Quindi anche questo ci sarà domani.
Ok, non so. E ultima cosa, questa domenica torna a Palestra in Festa.
Giusto.
Alle 10 di mattina con esposizione e degustazione di prodotti bio, cura di campi colti e altra agricoltura. Poi durante tutta la giornata musica e uno stand. Ah sì, uno stand gastronomico con... mangiare fondamentalmente, poi DJ set Ignoranza, poi anche una proiezione sulla resistenza indigena del popolo Mapuche a cura della rete Mapuche Italia dalle ore 16, poi la sera concerto, quindi questo è il palinsesto di tutta la giornata che si svolgerà appunto qua in Piazzetta Guti della Resistenza, questa domenica a partire dalle ore 10.
E allora, visto che abbiamo ancora questi due minuti di tempo, come non ricordare... Cosa ci sarà mercoledì prossimo?
Cosa ci sarà mercoledì prossimo?
Visto che, almeno per quanto riguarda me, da oggi a mercoledì non sentite più la mia voce qua sui canali di radiazione. Mercoledì prossimo ci sarà un super concertino con tanto di cena e cocktail estivi, benefit per la baracca. Non so se voi radioascoltatori conoscete l'esperienza della baracca, visto
non
che riguarda
il
2012, non abbiamo il tempo di raccontarlo, quindi però non importa, fidatevi.
Pensate solo che se radiazione qua è anche grazie a quell'esperienza.
Assolutamente sì, e quindi non preoccupatevi, ma mercoledì recatevi in via Marzolo, nei pressi delle scale della Fusinato, in cui appunto potrete chiacchierare con noi che vi spiegheremo che cosa è stata la baracca.
Appuntamenti radiofonici, allora rimanete intanto connessi perché poco dopo questa rassegna stampa va in onda un'intervista con Aleida Guevara, la figlia del CE, che appunto partirà tra credo un quarto d'ora, 20 minuti, quindi rimanete connessi perché tra poco c'è quest'altro appuntamento. Poi a mezzogiorno e mezza c'è Memoria Resistente, alle 2:30 la replica di questa rassegna stampa. Prossimo appuntamento invece è quello di domani pomeriggio con la rabbia del sabato sera.
Esattamente.
Noi ci risentiamo con questa rassegna stampa venerdì prossimo.
Certo, sempre su questi canali, sempre alle 9 non precise. E allora buona giornata intanto.
E ci sentiamo nel futuro.
Ciao.